Grazie intanto il Centro Pio La Torre e alla Facoltà di Giurisprudenza per avermi invitato a questa interessante convention. E certo, il tempo è ricattato, quindi evidentemente mi impedisce di fare un'analisi puntuale di tutti gli aspetti nevralgici della nuova normativa, ma qui evidentemente il rischio della ripetizione è altissimo. Spero che non sia altrettanto alto il rischio della banalità. Voglio premettere che non sono un giurista e quindi evidentemente tratterò alcuni temi, alcuni problemi dal punto di vista dell'amministratore giudiziario. E allora cominciamo sempre da quella famosa osservazione che mi pare sia stata ripetuta più volte, ancora una volta, il governo, ormai defunto governo, ha perso in occasione. Perché al di là di quanto si possa percepire dalle pubbliche apparizioni nelle quali ha sempre ostentato il proprio impegno nella lotta alla criminalità organizzata, appropriandosi ingiustamente e impropriamente dei numerosi successi ottenuti dalla magistratura e dalle forze dell'ordine, sembra per la vita che abbia perduto la vera occasione con la quale avrebbe potuto dimostrare seri intenti di riorganizzazione della disciplina sulle misure di prevenzione, che sappiamo tutti ormai rimangono pur sempre il più valido strumento per colpire al cuore l'organizzazione mafiosa. La Rognoni La Torre, che si ispirava a principi rigorosi, certo a volte anche fortemente discutibili sul piano del diritto, però ha consentito, pur con le sue numerose lacune, di sottrarre alle mafie ingenti patrimoni frutto di riciclaggio di attività illecite. E quella legge adesso non c'è più. Il decreto legislativo 159, piuttosto che riordinare e riorganizzare la materia delle misure di prevenzione, ma devo dire anche quella penale, al fine di renderla più chiara e decisiva, ha dato un vero e proprio colpo di spugna ai pur precari strumenti legislativi esistenti ed ha invece introdotto una serie di norme che, seppure per certi versi presentano spunti interessanti, per altri versi invece manifestano, diciamo, la chiara intenzione del legislatore, nel migliore dei casi, di voler contenere il fenomeno mafioso piuttosto che di combatterlo seriamente. Il vero peccato originale di questo decreto legislativo, non l'abbiamo sentito dire ormai più volte, consiste nella circostanza, non di poco conto, che il legislatore delegato per la sua formulazione si sia ispirato alle norme applicate per le procedure fallimentari, che, come è noto, hanno una finalità assolutamente diversa perché mirano alla liquidazione. Gli articoli 57 e seguenti del decreto legislativo, nell'ambito della trattazione dell'accertamento dei diritti dei terzi, presentano una smisurata analogia tra le procedure previste dalla legge fallimentare, con ciò evidentemente attribuendo alla novella norma un eccesso anche di garantismo nei confronti di terzi creditori, ancora prima della pronuncia della Però mi pare di capire che in questo senso ormai appare acclarata quella interpretazione normativa secondo cui il legislatore, avendo scritto che la procedura di verifica dei creditori possa aprirsi anche prima della confisca, implicitamente ammette che possa verificarsi anche dopo la confisca. La liquidazione dei beni previsti dalla norma in argomento, in primo luogo, tradisce i principi fondanti della legge antimafia, secondo i quali veniva previsto l'utilizzo dei beni a fini sociali, dei beni sequestrati e confiscati alla mafia. E questa finalità, infatti, non aveva soltanto lo scopo di togliere il bene dalla disponibilità del mafioso, ma aveva anche uno scopo risarcitorio, con l'intento cioè di ripagare il territorio del danno subito dall'esercizio dell'attività mafiosa. Sotto il profilo meramente tecnico, la vendita dei beni dall'articolo 60 al fine di soddisfare i diritti dei creditori viene effettuata senza alcun riferimento quantitativo al credito, ma l'abbiamo sentito dal giudice Menditto poc'anzi, con il rischio di dover alienare anche un unico bene di elevato valore che fa parte appunto del patrimonio sequestrato al solo fine di soddisfare crediti anche di modesta entità. Particolarmente singolare appare la norma di cui al comma 4 dell'articolo 40 che riguarda la gestione dei beni sequestrati, laddove viene introdotta la possibilità di opporre ogni atto compiuto dall'amministratore giudiziario. Tutti gli atti dell'amministratore giudiziario sono tutti opponibili. E qui non è difficile intuire le conseguenze negative che gravitano intorno a questa disposizione. In primo luogo, contrariamente peraltro a quanto finora verificatosi per prassi consolidate, tutti gli atti dell'amministratore giudiziario, e quindi istanze al giudice, delegato, al tribunale, relazione o quant'altro, tutti questi atti vengono resi ostensibili e messi a disposizione del legale del proposto. La circostanza, oltre ad esporre l'amministratore giudiziario più di quanto non possa considerarsi fisiologico, costituisce una vera e propria invasione di campo nella gestione del bene perpetrata dal proposto, addirittura anche da ogni altro soggetto interessato. E poiché l'impugnazione va proposta entro 10 giorni al giudice delegato, il quale entro i successivi 10 giorni dovrà emettere il decreto motivato, non sfuggerà ad alcuno che la questione potrebbe produrre notevoli ritardi nella gestione del bene, soprattutto se si tratta di beni aziende. L'introduzione della norma che consente l'opponibilità degli atti compiuti dall'amministratore giudiziario potrebbe poi indurre il proposto, mezzo dei suoi legali, evidentemente, ad un uso strumentale dello stesso, al solo scopo di allungare i tempi processuali per fare scadere quei termini previsti, i famosi 2 anni e 6 mesi di cui abbiamo già sentito discutere. In proposito, il comma 2 dell'articolo 24 dispone che il decreto di confisca può essere emanato entro 2 anni, come dicevamo, eccetera. Ma di questo salto a più tardi, perché ne abbiamo sentito. Un'altra questione di non scarsa rilevanza riguarda il sequestro dei compendi aziendali. Molto spesso l'oggetto della misura di prevenzione è costituito, come sappiamo, da compendi aziendali facenti parte di strutture societarie, siano esse società di persone o società di capitale. E talvolta viene posto in sequestro il solo capitale sociale oppure parte di esso, mentre in altre occasioni il sequestro comprende, unitamente alle quote sociali, anche il compendio aziendale. E a questo punto il primo problema che si presenta, nel caso in cui il sequestro interessa solo una parte del capitale e contabilmente la corrispondente parte del compendio aziendale, ma qual è la corrispondente parte del compendio aziendale? Qual è la corrispondente parte indivisa del compendio aziendale? È punto di domanda. In altri casi il sequestro potrebbe interessare anche una parte del capitale sociale e l'intero compendio aziendale. E a questo punto bisogna, senza ombra di dubbio, risalire al concetto di compendio aziendale secondo la formulazione che viene data dall'articolo 2555 del Codice Civile, che recita testualmente che l'azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, organizzati dall'imprenditore. Con ciò viene messo in evidenza il concetto di unitarietà e di indivisibilità dell'azienda nel suo complesso, ancorché essa possa essere costituita da diversi rami. Ma poiché il decreto di sequestro non indica mai, e non potrebbe farlo, quale parte indivisa dell'azienda viene sottoposta al sequestro, non v'è dubbio che l'amministrazione giudiziaria debba riguardare l'intero compendio aziendale, anche quando le quote di capitale sequestrate non comprendono l'intero capitale ma soltanto una parte. Ed infatti, mentre il capitale è identificabile per quote, cosa che consente di porre in sequestro una parte di esso appartenente ad un socio piuttosto che ad un altro, altrettanto non è possibile fare per il compendio aziendale, che costituisce invece un unico. E questa questione assume aspetti ancora più gravi nel caso in cui si parla di società di persone o anche di imprese individuali. Sappiamo che la società di persone è caratterizzata da autonomia patrimoniale imperfetta, in cui cioè il patrimonio della società non è perfettamente distinto da quello dei soci, per cui i creditori possono rivalersi, se il patrimonio non è sufficiente, anche sui beni dei soci. Quindi, ad esempio, in una società di nome collettivo, i soci sono tutti responsabili in qual parte e con tutto il loro patrimonio delle obbligazioni della società. Tutto ciò al contrario a quanto avviene invece nelle società di capitali, che sono dei soggetti giuridici totalmente autonomi e che godono quindi di autonomia patrimoniale perfetta, in quanto il loro patrimonio è totalmente distinto da quello dei soci. Ecco, in questi casi il sequestro dell'intero capitale sociale o anche della maggioranza di esso pone l'amministratore finanziario nella condizione di partecipare all'assemblea dei soci e deliberare fra l'altro la sostituzione dell'intero organo amministrativo, secondo quelle che sono le previsioni dell'articolo 2383 del Codice Civile, ma anche adesso dell'articolo 41 del decreto legislativo 159. Dunque l'amministrazione, l'amministratore giudiziario, con questa attività si assicurerebbe il controllo di gestione dell'intera azienda mediante componenti dell'organo amministrativo scelti tra soggetti di propria fiducia. Diversa invece è la condizione in cui il sequestro riguarda una quota minoritaria del capitale sociale e l'intero compendio aziendale. In questi casi l'amministratore giudiziario dovrà gestire l'intera azienda, intesa nel senso di cui abbiamo testé ragionato. E quindi ciò anche nel caso in cui l'assemblea, a maggioranza di quote libere, non avrà deliberato in conformità alle richieste di sostituzione dell'organo amministrativo da parte dell'amministratore giudiziario. Ancora più intricata appare la questione nel caso di sequestro di società di persone, nelle quali, per effetto appunto della loro imperfetta autonomia patrimoniale, il capitale sociale non assume una particolare rilevanza. Sappiamo che esso è più che altro indicativo dell'ammontare dei contenimenti e semmai il capitale potrebbe intendersi come partecipazione ai lutti ai sensi dell'articolo 2263 del Codice Civile. Dunque il sequestro del capitale sociale di una società di persone assume una posizione assai singolare. In primo luogo perché non può riferirsi a quote di capitale numericamente identificabili, tenuto conto che i conferimenti possono avere natura assolutamente composita. In secondo luogo perché le norme codicistiche non prevedono la possibilità che il socio di società di persone possa essere sostituito quando ricopre la carica di amministratore sociale o rappresentante legale. Gli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile dispongono che l'amministrazione della società e la sua rappresentanza legale debba essere infatti affidata ad uno o più soci. E allora ci si chiede come potrà fare un amministratore giudiziario a sostituirsi nelle società di persone non solo al socio, ma anche all'amministratore sociale. Come potrà sostituirsi al socio che codicisticamente risponde illimitatamente del proprio patrimonio sociale? E come potrà sostituirsi all'amministratore sociale non rivestendo la qualità di socio? Il comma 4 dell'articolo 41 del decreto legislativo dispone che i rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del Codice Civile, ove non espressamente altrimenti disposto. E quindi non c'è dubbio che la norma certamente è condivisibile, però in alcune occasioni si rilevano norme che espressamente dispongono altrimenti. E quindi non c'è osservato, tra l'altro, il comma 6 dell'articolo 41 dispone, fra l'altro, che nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge, l'amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del giudice delegato, convocare l'assemblea per la sostituzione dell'organo amministrativo. Ma ciò si verifica solo nei casi in cui il sequestro delle quote societarie assicuri la maggioranza e quindi che l'amministratore giudiziario dispone che l'amministratore giudiziario gestisca qualsiasi tipo di azienda, sotto qualsiasi forma sia essa costituita, ma nulla però dispone circa i vincoli previsti dal Codice Civile. Per brevità la lascio trattare altri temi che ritengo assolutamente critici, che avrei voluto trattare anche visti dal punto di vista dell'amministratore giudiziario. Però mi limiterò soltanto, e poi vado alla conclusione, ad una mera veloce elencazione, nella speranza poi di poter riprendere l'argomento in altra futura occasione. Avrei voluto segnalare la forte criticità voluta alla non indifferente presenza dell'Agenzia Nazionale che sta dentro il processo, in special modo quando, ai sensi dell'articolo 38, può chiedere al giudice delegato la revoca o la modifica dei provvedimenti di gestione dei beni, ancora prima della confisca dei figli. Questa è la circostanza che, senza ombra di dubbio, si inquadra in una operazione di sottrazione di giurisdizionalità del Tribunale da parte dell'organo esecutivo. Avrei voluto segnalare l'obbligo che incombe all'amministratore giudiziario di predisporre, peraltro in tempi assai contenuti, la stima dei beni in sequestro, secondo il disposto dell'articolo 36 del decreto legislativo. È un'operazione veramente allucinante, perché la stima sappiamo benissimo che non è cosa facile. Avrei voluto argomentare sulla difficoltà, e qui mi rifaccio all'argomento trattato dal procuratore Teresi, che riguarda la questione dell'ex articolo 3-4, sulla gestione delle aziende nelle quali è stato sospeso l'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 34, alla scadenza dei suoi due semestri, ma in caso di pronuncia di confisca appellata. Cioè rimane un vuoto, perché nel momento in cui si saranno esauriti il primo semestre e il secondo semestre il tribunale si sarà espresso con un decreto di confisca, l'amministratore, in effetti l'amministratore giudiziario, ha perso i propri poteri. Sappiamo che il tribunale di Palermo è intervenuto in queste occasioni con artifici, con elementi diciamo artigianali, che hanno consentito all'amministratore giudiziario di poter proseguire nella gestione. Però c'è molti punti interrogativi sulla questione. Questi sono tutti argomenti che il legislatore delegato non ha trattato nel cosiddetto codice antimafia, e quindi anche per questo ha perso un'ulteriore occasione. E io mi fermo qui e auspico che questo codice antimafia venga debitamente e approfonditamente